sono molto lieto di, come ogni anno, di accogliervi qui a questo incontro che ormai è un punto di riferimento mondiale. Sono sempre che anche dall'Australia che non so quando c'è Garbao e quindi tutti lo desiderano, ma soprattutto volevo ringraziare i relatori, Monsignor Derio, che non ha bisogno di presentazione, tutti lo conoscete, spero, è il vescovo di Pinerolo, ma è stato assunto per molti anni il responsabile della commissione, presidente della commissione per l'ecumenismo e il dialogo della Conferenza Episcopale Italiana, quindi ha molta esperienza su questo tema. Poi ringrazio il pastore Pescal, che è qui e che poi ci parlerà oggi e anche il datore di domani. Però appunto lascio subito la parola di Dorea che ci racconta qualcosa di interessante.
Io faccio solo un saluto, intanto buongiorno a tutti e ho il piacere di darvi il benvenuto a Garbauli a nome dell'Azione Cattolica Diocesana. Penso che quasi tutti, per qualcuno forse una novità, è la prima volta che viene. Come diceva il Vescovo, è un appuntamento ormai storico, sono più di 25 anni che a Garbauli c'è uno o due giorni sull'ecumenismo e insieme a, appunto, a protestanti e ortodossi. Quindi grazie davvero a tutti i relatori, grazie a chi ha organizzato, alla Commissione per l'ecumenismo diocesana che si prodiga per mettere insieme queste due giornate e grazie a, veramente a lei, Eccellenza, per essere venuto qui a trascorrere un po' di tempo con noi. Buona giornata.
Buongiorno a tutti e tutte, Monsignore Ciano, mi fa piacere vedere il nostro buon fratello che è anche la nostra fonte di sostentamento, è il presidente dell'Istituto del Sostentamento, ma a parte questo è un caro amico, quindi grazie. E bentrovati a ciascuno di voi, chiedo scusa del leggero ritardo, ma ho impostato e mi dava che arrivavo alle 10:10, poi in realtà mi sono distratto un secondo, poi nel momento l'ho sbagliato, stavo telefonando e al posto di darlo camerano sono andato a Spigno e quando mi sono accorto per girare indietro sono arrivato fino a Spigno. Però siamo qui e vi ringrazio di queste giornate che fate sull'ecumenismo. Io vi ho dato un foglio dove ci sono alcune citazioni e io cercherò di, no, tranquilli, non le guardiamo tutte, ma alcune possono servire e attorno a queste citazioni provo a fare la mia riflessione, non so quanto tempo
5 ore?
No, 45-50 minuti, non so chi è il capo qui, sei tu?
Abbiamo tempo fino a mezzogiorno.
Va bene, ok. Appunto, quindi le citazioni ogni tanto le richiameremo e proviamo a parlare, ma siamo qui, insomma, se ci sono anche cammin facendo delle cose che non si capiscono o che si vogliono approfondire e poi parliamo un attimo insieme dopo. Faccio però una piccola premessa. Sapete, la settimana scorsa è successo uno scisma all'interno della Chiesa e mi è capitato proprio 3 sere fa di essere invitato a parlare con uno della fraternità, di tutti questi amici scismatici, e ho passato una serata a parlare con questo, ci teneva a incontrarmi e sono rimasto sconvolto proprio sul tema che andiamo a trattare. Perché sapete, ogni tanto dici così, nel pensare comune si dice, e chiedo scusa di questa premessa, lo so che non c'entra, ma è per dare un po' il tono, si dice ma perché ve la prendete così tanto contro quelli che vogliono la messa in latino, eccetera, eccetera. Il problema non è affatto la messa in latino, è il pensiero che sta dietro. Sapete, parlando con questo che, tra l'altro, uno dice ma questo è uno fuori di testa, no, per nulla fuori di testa. È un dottore che lavora in un ospedale a livello alto, insomma un vice primario, padre di famiglia, a posto, equilibrato, quindi uno che incontra dice un bravo fiore, no? Ed è un gran fiore, cioè lo è, non sto dicendo, ma sapete, in tutta la serata le tre cose sostanziali, a parte il latino, non latino e gli abiti dei preti, le tre cose fondamentali che sono venute fuori in modo netto sono: primo, lei sa che il mondo non va bene, sì, lo so, ci sono tanti problemi, noi abbiamo un modo per risolverli, e cioè si impongono le leggi cristiane della Chiesa. Detto, ma questa si chiama teocrazia. Questo è l'unico modo per risolverlo. Ma è uguale, lei pensa come i Pasdaran in Iran. Non mi parli dei Pasdaran, quelli sono tutti dannati, come tutti gli altri musulmani. Cioè, va bene, dunque già bene. Secondo, per migliorare il mondo basta vietare la libertà di coscienza. La libertà di coscienza si può vietare perché la coscienza è... cioè, sì, ma basta vietare libertà di opinione, libertà di espressione, detto, questo lo diceva un caro amico qualche anno fa in Italia, si chiamava Mussolini. Terzo, come dire, vietare la libertà religiosa, e siamo nel suo tempo. Vietare la libertà religiosa, l'unica religione è il cristianesimo. E gli altri sono nel falso. Allora, capite? Cioè, a parte il fatto che già solo dirla mi fa accapponare la pelle, capite che questo è un pensiero che sta emergendo? Che sta emergendo? Sta emergendo in questo gruppo di scismatici, ma anche perché sta emergendo nel pensare comune, e sta emergendo in certe frange politiche che stanno... come dire, prendendo il sopravvento, proprio perché detto in termini più tecnici, il problema di questi scismatici sono dignità umane e nostre età. Dignità umane e nostre età. Che sono appunto quelli legati alla libertà di coscienza e al rapporto, dialogo con le altre religioni. E quello è il loro problema. Non accetto il Vaticano II innanzitutto per quella questione lì, poi anche un po' per la liturgia, per carità, c'è anche quell'aspetto lì. Allora, mi sto rendendo conto sempre più, dopo questi 5 anni di lavoro nell'ecumenismo, che l'ecumenismo deve passare dall'essere uno dei cassetti della pastorale, sono tanti cassetti, c'è anche questo cassetto, ha un elemento trainante della nostra pastorale, ma non perché allora si deve fare tutti ecumenismo, ma perché come dire, l'impostazione dialogica deve diventare seria, determinante di tutta la nostra Chiesa, e proprio per evitare questa deriva che sta emergendo. Questa era una premessa solo per dire un'esperienza che mi è capitata l'altra sera. Iniziamo, io però sostanzialmente dirò questo, quindi se qualcuno ci vuole addormentare e passare da nicchia a elemento determinante all'interno di tutta la nostra pastorale, questo è dove va l'ecumenismo, la domanda era questa, no? Dove va l'ecumenismo? Io parlo di ecumenismo e dialogo insieme, poi se c'è poi da fare le specificità, ma ne parliamo insieme. Allora, partirei, visto che siamo in un luogo ameno, bello, da un dipinto, che è quello che avete lì sul foglio, perché secondo me serve a introdurci. Allora, questo è un dipinto di Edward Hopper. Edward Hopper è un pittore nordamericano che ha dipinto lo spaesamento, la solitudine delle grandi metropoli americane. E normalmente quando voi vedete i suoi dipinti vedete o stanze vuote, luoghi un po' deserti, dove c'è una persona che è lì, che dice oddio, che ci fa, sperso, gente in una stanza da sola, ma molti suoi dipinti sono così. E anche dove magari ci sono due si vede che non si parlano, adesso sono tre, si vede che ognuno è perso nei suoi mondi. Insomma, Edvard Hopper è quel pittore. Bene, qui abbiamo questo dipinto, e si intitola Stanze in riva al mare, e come vedete ci sono due stanze in riva al mare. Due stanze in riva al mare. E a prima vista, se uno legge sotto Hopper, stanze in riva al mare, dice, ah sì, capito, l'ho capito, questo dipinto è molto semplice, dice la solitudine, infatti non c'è nessuno, non c'è una persona, non c'è una barca in mare, non c'è proprio niente, quindi dice, ah beh, sotto Hopper, la solitudine, siamo la società della, così, che non c'è dialogo, eccetera. In realtà, se tu lo guardi bene, ha due cose strane, molto strane. La prima è che quello lì a destra non è una finestra, è una porta. Vedete, a destra una porta, si vede il pomello della porta. E siccome quella è una porta, la cosa strana qual è? È che non c'è un pianerottolo e una scala per scendere. Qui non siamo, siamo al primo piano. E quindi ci dovrebbe essere, se quella è la porta, ci dovrebbe essere una piccola piazza, insomma una soglia, qualcosa, e poi una scaletta. Non c'è. Molto strano. È molto strano perché questa è la casa di Hopper al mare, dove c'era, in realtà invece c'era. Dici, guarda, come mai è così strano? Lui ha dipinto tutto preciso, casa sua, e poi non ha dipinto quella soglia. Quella scaletta, strano. Secondo, vedete la luce come dipinta in modo strano? La luce non si dipinge così, vedete sulla parete c'è questo fascio luminoso, no? Questo fascio luminoso, la luce non si dipinge così, se voi vedete luce e ombra, è sempre con una sfumatura pian piano, non è precisa, quello lo sanno anche i bambini, non si dipinge così la luce, si dipinge con sfumature. Lui che è un bravo pittore la dipinge come se dovesse dipingere un tavolo, che quindi devi tirare la riga ben precisa, no? Come se quella luce, vedete quel trapezio, quel duplice trapezio, uno sulla parete e uno sul pavimento, fosse quasi un oggetto che lui contorna preciso, preciso, preciso. Allora, sono due cose molto strane. Dici, allora, cosa vuoi dirmi? La prima cosa, manca la scaletta, cosa vuoi dirmi? Ecco, il pittore ci sta dicendo, voi sapete che il mare è l'infinito, la trascendenza, la casa è il quotidiano, l'ordinario, il concreto. Ci vuol dire l'infinito, la trascendenza, noi potremmo dire Dio, oggi è molto più vicino di quanto tu manco ti immagini. Bello, ma manca una scaletta per incontrarlo. Fantastico. Un tempo c'erano le chiese, processioni, i riti, i culti, cioè, oggi sono in crisi, le chiese si svuotano, i culti, e oggi manca la scaletta per incontrarlo, ma quel Dio continua a essere vicino, più vicino di quanto non si immagina nella nostra società. Ma è interessante questa cosa. E seconda cosa, non solo è vicino, è dentro, la luce che entra dentro, che arriva dall'infinito, sta dentro casa tua. E sta concretamente dentro, quindi Dio continua a essere assolutamente presente, ma fatichiamo a vederne delle forme, perché sapete, tutti avete in testa dei dipinti di annunciazione del 400, 500, 600, soprattutto 400, 500, come erano dipinte le annunciazioni di quel tempo? C'era normalmente una stanza da una Madonna con una stanza da letto, un cenno a un letto, un baldacchino, un letto, insomma, una stanza da letto, e poi c'era un angelo in genere con un giglio, con un fascio di luce dietro, quindi un fascio di luce e una stanza da letto, e poi due figure, una donna e un angelo. Qui abbiamo, vedete sulla sinistra, la stanza dietro non è proprio una stanza da letto, ma c'è un divano, c'è, potrebbe sembrare una stanza da letto, e a destra, anzi verso il centro, da destra verso il centro, c'è un fascio luminosissimo. Questa è un'annunciazione moderna, solo che mancano le figure, sono sbiadite, sparite, non ci sono più, ma la realtà continua ad essere la stessa. Guardate che potentissimo questo dipinto. Ci dice che ci manca la scaletta, ci mancano le figure, per dire una verità che continua a essere sempre la stessa e che l'umano sta cercando nelle forme più varie, sia la ricerca sia la presenza di Dio continuano a essere le stesse. Allora, che cosa possiamo dire? In questo contesto, che è appunto, lo diremo subito dopo, il contesto della secolarizzazione, del post-secolare, lo diremo subito dopo, in questo contesto le religioni e le chiese che debbono fare? Che debbono fare? Sapete, il rischio è ritagliarsi spazi, il grande rischio, sempre di più, in questa roba un po' fluida che è la società moderna, il grande rischio delle religioni, delle chiese, è ritagliarsi spazi, salvare degli spazi, salvarsi ancora uno spazio, e lo vedremo poi subito nella seconda parte, è un rischio anche nostro, della Chiesa, no? Noi sempre più sì, siamo autocentrati perché abbiamo mille problemi, eccetera, eccetera, lo vediamo dopo. Quindi ricavarsi spazi, questa è un po' la tendenza, e dall'altra, delle chiese, e dall'altra la tendenza della laicità, la laicità un po' accentuata, e cercare di tenerci dentro degli spazi, cercare di tenerci dentro degli spazi, che le chiese, le religioni non escono dal loro spazio, che in genere è l'ambito privato, che stiano nel privato. Voi avete presente tutte le critiche, ad esempio, alla Laudato Si. Le critiche più grosse sono venute dall'interno della Chiesa. E cioè, ma lui si deve occupare di Dio e dei riti, mica si deve occupare del creato. Deve stare nel suo spazio, il resto deve stare... Capite? Pensate le critiche quando sia Papa Francesco sia Papa attuale parla di guerra, di pace, parla di pace meglio, contro le guerre, no, le critiche all'interno della Chiesa, non dico gli altri, ma ai nostri, ma anche questo qui, pensavamo che finalmente avevamo un Papa che parlava di Dio e lui parla di pace, quante critiche, no? E capite, il grande rischio è quello, proprio questo, quello di creare all'interno di questa situazione dipinta da Hopper, crearci uno spazio, stare nel nostro spazio. In realtà il riposizionamento, questo è un tempo in cui bisogna ritrovare lo spazio, non lo spazio, il riposizionamento delle religioni e delle chiese, cioè lo dobbiamo ripensare, non è facile ripensarlo, ma lo dobbiamo ripensare. Credo questo è ciò su cui abbiamo abbastanza lavorato in questi anni, con sia con le chiese che sono in Italia, sia con le religioni che sono in Italia. Il grande lavoro è stato, certo, di rapportarsi, dialogare, insomma, ma questo non è da mo, è da decenni, ma è proprio quello di ritrovare insieme il modo di riposizionarci in questa società che è così, come diceva Hopper. E quindi le tematiche che più hanno accompagnato l'ecumenismo e il dialogo in Italia sono state questo riposizionamento, cioè quali forme, che non siano sulla linea degli integralismi che citavo prima, della religione e delle chiese e insieme possiamo porre per essere a servizio di questa società. Questo credo sia stato il lavoro più grosso, poi andiamo a specificarlo. Tenendo presente appunto che lo spazio pubblico non è lo spazio di qualcuno, è lo spazio di tutti, che è la cosa che fatichiamo, fatica il mondo della laicità e fatichiamo noi a cogliere, cioè lo spazio pubblico è di tutti e nello spazio pubblico esistono addirittura anche le religioni e le chiese. Nello spazio pubblico esistono, con le loro caratteristiche. La grande domanda è con quale forma? Che non è semplicemente la forma noi delle cose pubbliche non ci occupiamo e tantomeno la forma noi adesso occupiamo lo spazio pubblico. E come questo si può fare insieme? come si può fare insieme. Quindi questo riguarda sia le chiese e le religioni, sia la laicità. Come ripensare questo aspetto? Tenendo appunto presente che lo spazio pubblico non è neutro e non è neppure confessionale, è plurale. Questa cosa a noi fa ancora una fatica enorme, perché sapete tutta la storia, ricavare finalmente il rapporto della laicità, la laicità come spazio neutro, inviolabile. In realtà oggi non funziona più. Oggi non funziona più perché ci rendiamo conto che lo spazio è abitato da una pluralità enorme. Come evitare l'integralismo, come superare semplicemente la visione della laicità come religione nel privato e neutralità nel pubblico. Come rivedere questo? Qui so che c'è molta gente di Azione Cattolica, quindi queste cose le insegnate a me, va bene. Però questo che è chiaro per l'Azione Cattolica, quando inizia a parlarne tra le religioni, non è così semplice, anzi è ancora molto complicato. Anche tra le chiese, non è che abbiamo la stessa visione. Noi, i protestanti e gli ortodossi, abbiamo visioni diverse. E su questo, tutto sommato, abbiamo fatto un lungo cammino nell'ecumenismo e ormai tra il dialogo e nell'ecumenismo è semplice, ma su molte questioni siamo molto distanti, per cui come provare a lavorare su questo? E tenendo presente, pensate a questo tema fondamentale della pace, la pace sociale non si ottiene escludendo le religioni, ma dialogando tra le religioni e il mondo non credente. Ma voi sapete che l'Ecce Homo da Retro è nato nel 600 proprio perché le religioni, c'erano le guerre di religioni, ci ammazzavamo, e allora c'è stato qualche saggio che ha detto: guardate, voi se vi mettete nello spazio pubblico vi ammazzate, state a casa vostra, state nel privato, e nello spazio pubblico come se Dio non ci fosse, altrimenti qui non ne veniamo più fuori. Sono passati 4 secoli, ora chiaro che quel principio l'ha abbandonato. Forse è giunto il tempo in cui tra religioni possiamo stare addirittura insieme per costruire coesione sociale. Non so se mi spiego. È la grande sfida. Ho portato qui 2 patti che abbiamo firmato quest'anno, dove sono dette queste cose, poi eventualmente se volete ne parliamo. Ma la grande questione è proprio questa. Chiaro, voi direte, chi di voi è cattolico dice: sì, vabbè, ma noi queste cose, non è proprio così per tutti. Io so che se parlo con quelli di Azione Cattolica, è chiaro, se parlo, ma non è proprio così. Guardate che è difficile riuscire a concepire queste cose qui. E lì vengo alla prima citazione che riassume un po' questo primo punto che ho detto. La citazione è di Sennett, Richard Sennett, che dice: vivere come uno tra i molti coinvolto in un mondo che non rispecchia solo se stessi. Cioè, questo discorso che ho fatto vuol dire che ogni chiesa e ogni religione deve imparare a vivere come uno tra i molti, coinvolto in un mondo che non rispecchia solo se stessi. Detto per noi cattolici è difficilissimo. Difatti è una delle cose su cui fatichiamo di più. Cioè stare nella società come uno, come un gruppo tra i tanti gruppi, ma non ripiegati su noi stessi, coinvolti, cioè presi bene per un mondo che in realtà non rispecchia solo noi stessi. Noi veniamo da una situazione in Italia dove la società italiana rispecchiava il pensiero cristiano, cioè l'idea di famiglia, l'idea di comunità, cioè, era quello che avevamo creato noi, e la cultura sostanzialmente l'avevamo in Italia, per secoli l'abbiamo creata noi, quindi è certo che noi stavamo volentieri nella società, la società era lo specchio di quel che pensavamo noi, cittadino cristiano era quasi la stessa cosa, non è più così, e dunque sta diventando difficile stare coinvolti in quella società che non rispecchia il nostro pensiero, ha altri pensieri, alcuni splendidi, altri che a noi fanno un po' paura, ha altri pensieri. Ecco cosa vuol dire. Tutto il discorso che ho detto prima è che pian piano dobbiamo imparare ad assumere questa forma dello stare nello spazio pubblico, stare come uno tra i molti allo stesso piano. Già se dicessi questo al mio amico l'altra sera, come mi taglierebbe la testa. Stare come uno tra i molti è difficile, eh? Dici, ma caspita, noi abbiamo la verità, vediamo subito dopo la questione della verità. La verità, come faccio a stare con tra i molti non credenti addirittura? Scherziamo, lo so, adesso lo dico per ridere, diceva no, chi è che pensa così? Vai in giro, stare come uno tra i molti, guarda che è un bel esercizio, e se già solo facessi un bel esercizio di questa frase di Seneca, stare come uno tra i molti coinvolti in una società che non rispecchia solo noi stessi. Questo appunto dice che dobbiamo riposizionare sia le religioni sia la laicità, e questa è una questione molto seria, perché dobbiamo riposizionare la forma delle religioni e delle chiese, lo dico sempre insieme, lo so che non si può fare un discorso unico, una cosa è le chiese, una cosa è le religioni, ma poi se volete chiariamo meglio, dobbiamo riposizionare sia la forma delle religioni che la forma della laicità. Questa idea di laicità sacrosanta, sia ben chiaro, parlo a gente molti di religione cattolica, ma non è intoccabile in un mondo plurale, è da rivedere la sua forma, no? Alcuni parlano di provare a pensare secondo la libertà religiosa, che è un altro sistema, rivedere la modalità di laicità, insomma, però è chiaro che dobbiamo rivedere che la divisione religioso e laico non sta tra come corrispondente di privato e pubblico, non funziona più quella roba lì, non funziona più. Cosa dobbiamo fare? Provare a pensarci. Se vi capita, leggete alcuni articoli di Pio Talleri che prova, in modo un po' provocatorio, non è che io sottoscrivo tutto quello che dice lui, ma in modo un po' provocatorio dice, proviamo un po' a ripensare un po' in modo radicale le cose. Se vi capita, leggete. E quali sono le strade che si intravedono? Da un lato c'è il secolarismo escludente che dice appunto le religioni stanno nel privato e di lì non devono muoversi. Secolarismo escludente. Il secolarismo è inclusivo che dice ma ci mancherebbe, le religioni ci possono stare, ma sia ben chiaro, le cose che possono fare dei riti, possono avere il luogo di culto, che è già una buona cosa questo, perché insomma, appena uno apre una moschea succede il primo, è già un bel passo avanti. Sì, ma ogni religione può anche manifestare pubblicamente il suo modo di essere, secolarismo, lo chiamano secolarismo inclusivo, e poi c'è il pluralismo post-secolare, che dice appunto lo spazio pubblico è abitato da visioni religiose e non religiose, che devono imparare a convivere. E il grande problema, chiaro, è come fare questo. Come fare questo? C'è la proposta, ad esempio, di Habermas, per quanto riguarda le religioni. La proposta di Habermas dice le religioni devono imparare a tradurre. È interessante. Guardate che è difficile, eh? Io che sono vescovo, sapete quanto è difficile quando sei in pubblico, qui siamo tra noi, ma quando sei in pubblico tradurre. Tradurre il religioso in spazio pubblico, difficilissimo. Tradurre. Cioè, che sia dicibile per tutti e non semplicemente ribadire, no, non entro in esempi, ma credo. ricordate la questione dei valori non negoziabili, che non è poi l'altro secolo, eh? Io ero già vivo, ero già addirittura molto grande. Era un tipico esempio di cosa vuol dire tradurre o non tradurre nello spazio pubblico. È complicato. E capite, lavorare insieme tra religioni a provarci è una grande sfida, e non è che siamo arrivati lì. Io sto solo dicendo quel che abbiamo iniziato a fare in Italia. Abbiamo iniziato a fare in Italia in questi ultimi 3 anni come tavoli di lavoro. E quindi tradurre, oppure Taylor che parla di le religioni devono concepirsi come fonti morali e quindi consulenti etici e altre strade, insomma, poi altri magari approfondiranno, però certo che la sfida è estremamente importante. Questo implica tutto questo discorso implica una revisione di 2 grandi temi, l'identità e la verità. E su questo ci si battaglia, voi avete presente, non so, Centale, non so se l'avete conosciuto, già sentito, si chiama Vannacci, generale. Ecco, non è un prete, non è un pastore, non è un pope, insomma, ma su questi temi lui ha le idee chiare. E questi scismatici, se appena tocca l'idea identità e verità, lo stesso discorso. Ma non sono solo loro, cioè all'interno del nostro mondo cattolico, appena tocca identità e verità, scoppia il fine mondo. Perché è chiaro, stare come uno tra i molti, coinvolti in una società che non rispecchia solo noi stessi, è difficile. Perché la prima reazione è dire, allora è tutto uguale. No, non è tutto uguale, non è affatto tutto uguale. Io sono cristiano, anzi, cristiano cattolico, e lo rimarco, e ne sono orgoglioso. Ma questo non vuol dire che dunque escludo nessuno, anzi, se fossi proprio coerente col cattolico, dovrei essere sempre, per essere cattolico, in dialogo con tutti. Allora lì vi ho messo due citazioni, andiamo alla terz'ultima citazione, proprio per dire: ma che cos'è la verità? La verità non è l'esattezza scientifica, che è sempre la verifica sperimentale di un'ipotesi pregressa, neppure il massimo comune denominatore o il minimo comune multiplo, il poco o il tanto su cui ci si può accordare. È piuttosto ciò che nel dialogo si vela e si rivela immediatamente, che ci fa percepire il mistero della vita che si invera nel cammino. Bellissimo. La verità non è 2 più 2 fa 4, quella è una verità. Non è nemmeno verità scientifica, 2 più 2, perché la verità scientifica è molto più complessa. È la verità del vivere, è la verità del credere. E non è un'esattezza matematica, è un cammino, è un affidamento alla verità, è certo, io faccio riferimento a Gesù Cristo che è la verità, con un piccolo dettaglio che io non ho in tasca. Cioè lui è la verità, ma io non ce l'ho in tasca. E le varie affermazioni, dogmi, sono tentativi per indicarci, uno, il cammino, e due, lui. Ma timidi tentativi. Allora, capite che se la verità è messa così e si invera nel dialogo, dialogare non è deprezzare, derubricare la verità, ma è un cammino verso la verità. La mia, anche la mia. E questo è un esercizio enorme. Ma sapete che, voi sapete che quando nelle religioni tocchi il tema della verità si è sempre, si inizia subito a tremare, trema il pavimento, ma se ci riusciamo noi, probabilmente potremo diventare con onestà dei maestri di dialogo davvero. Perché dialogare con la religione sulla verità è una cosa infinitamente difficile. Mantenersi in dialogo sarebbe davvero una testimonianza incredibile. E secondo, la questione dell'identità, ancora di più, penultima citazione. L'identità non è un dato assoluto da conservare al sicuro, ma una ricerca, una strada, un esodo, una decisione. Ah, bellissima. Che cos'è la mia identità? Lasciamo perdere le religioni. Io sono Dario. Qual è la mia identità? Che cosa sono io? Io sono una ricerca. Sono anni che provi, cerchi, prima cerchi di finirle le elementari, poi di finirle me. Chi sono io? Una ricerca. E che è ancora in ricerca. Si dice sempre che il vero me sta davanti a me. E dovrebbe ancora essere vero anche adesso, per tutti. Il vero me sta davanti a me, e spero che se sto ancora 10 anni su questa terra, 15, non so quanti anni starò ancora su questa terra, io spero che tra 15 anni un briciolo meglio di adesso sarò, mi auguro, altrimenti che ci sto a fare sulla terra. Allora, l'identità personale è una ricerca, una strada, se io mi volgo indietro, ero un bimbetto così, ero un ragazzotto, ero un giovincello, cioè è una strada percorsa, cose viste, incontri fatti, come quando si percorre una strada, io sono una strada. Un esodo, perché per crescere, per vivere, non per crescere, per vivere bisogna uscire da sé. Se stai lì a difendere te, ma dove vai? Esci, ti esponi, parli, trovi progetti, sbagli, riparti, riprendi. Siamo tutti così, no? Siamo un esodo e una decisione. Bisogna sempre, ogni giorno, ridecidere cosa vuoi, chi vuoi essere, da che parte stare, perché puoi essere un santo criminale tutti i giorni. Non è che uno, perché adesso ha 65 anni, è santo garantito. Dai. Allora, se questo è vero per ogni singola persona, è vero in generale. L'identità è sempre in farsi. Capite? Parlavo con quell'amico, amico, insomma, con quella persona, l'altra sera, e per loro l'identità è chiara, 1864, quale problema? Sillabo. È chiaro, lì è detto in modo chiaro chi siamo. Porca miseria. Forse no, c'è stato quel momento lì, poi prima c'è stato Trento, poi prima c'è stato il Medioevo, poi prima ci sono stati i padri, e tutti hanno provato a dire nel migliore dei modi il cristianesimo. E vedremo, sapete, c'è un libro molto bello di non mi ricordo più, comunque il cristianesimo deve ancora venire. No, il cristianesimo non esiste ancora. Bel titolo. Il cristianesimo non esiste ancora, che non vuol dire che non esiste il cristianesimo, ma la vera forma, la forma esauriente del cristianesimo non l'abbiamo ancora data, la stiamo costruendo. La vera forma è quella dei padri. La vera forma è quella medievale, la vera forma è quella tridentina, la vera forma è la nostra. Ma dai, si costruisce, e si costruisce nella storia, pian piano, come si costruisce l'identità. Alti e bassi, destra e sinistra, cioè, fantastico. Allora, capite, questi concetti che diciamo qui, credo voi, cioè, io non vi conosco un po' di voi, e so che dite, beh, ma questo per noi è ovvio, vai là fuori. Queste due questioni qui, Sono toste anche all'interno a volte di quelli che lavorano nella pastorale, nei nostri uffici, che dice è complicata questa cosa. Allora, lavorarci insieme come chiese, lavorarci insieme come religioni è la grande sfida che abbiamo cercato di portare avanti in questi tempi. Tenendo presente, e andiamo alla pagina successiva, che in tutto questo discorso uno dei punti chiave, sia con le chiese che con le religioni, uno dei punti chiave, un altro punto chiave. Il primo punto chiave è lo spazio pubblico, questo l'abbiamo detto. Il secondo punto chiave è il dialogo con la non credenza, perché mettendoci tutti insieme, e siamo una minoranza in questo tempo dove non vanno al culto protestante, non vanno alla sacra liturgia ortodossa, non vengono alla celebrazione della messa, è una maggioranza. Allora, il secondo fuoco è come dire insieme il cristianesimo, noi ortodossi e protestanti in Italia, come dire insieme Dio, noi musulmani, buddisti in Italia. Questa è quella che abbiamo chiamato la via italiana del dialogo. Questione dello spazio pubblico, la coesione sociale, questione del dire insieme la trascendenza e dire insieme il cristianesimo oggi. E vengo alla citazione di Yannick Thomas Chalik, la seconda della seconda pagina. Sentite che bello, è molto sintetico. L'apertura ecumenica non può rimanere chiusa entro i limiti delle relazioni tra le chiese cristiane, primo ecumenismo, e il dialogo religioso, secondo ecumenismo, lo chiama lui, insomma. E quindi c'è stato un lungo periodo di dialogo ecumenico, cioè una storia gloriosa, l'ecumenismo è grandioso in Europa, e poi è iniziato in Italia anche un dialogo con le religioni, che prima sembrava una cosa astratta, adesso ce l'abbiamo in casa, quindi secondo spazio di dialogo. Cosa dice lì? Dice: un terzo ecumenismo è anch'esso segno dei tempi, il cambiamento della relazione tra credenti e non credenti. Il concetto di fede e le relazioni tra fede e scetticismo è molto più complicato di quanto sembrasse in passato. Capite? È interessante questa cosa qui. Se voi andrete a leggere poi sia il patto tra le chiese che abbiamo firmato a Bari a gennaio, sia il patto con le regioni che abbiamo firmato il 25 di giugno, quindi pochi giorni fa, l'altro grande fulcro è questo: come insieme possiamo dire il religioso e come insieme possiamo dire il cristianesimo in questo nostro tempo. E, non so, mi sto spiegando? Più o meno segno filologico, si capisce. Perché questo ci aiuta a dire cosa deve essere l'ecumenismo all'interno della nostra Chiesa Cattolica. Allora, abbiamo detto un ecumenismo dove stiamo lavorando per creare una via italiana che sia in rapporto spazio pubblico, coesione sociale, temi pubblici, pace, eccetera, elencati, creato, questi discorsi qui, e dall'altro dire insieme la trascendenza del cristianesimo. Però questo cosa vuol dire all'interno della nostra Chiesa cattolica? Cosa vuol dire all'interno? Prendo quindi l'altro risvolto, questi ultimi 10 minuti proviamo a dedicarli a questo. Sapete, io ho iniziato appunto dicendo la questione è che non dobbiamo ritagliarci degli spazi ma cambiare forma dentro questa società. Allora, cosa vuol dire all'interno della nostra Chiesa? Lo dico con una battuta, poi proviamo ad analizzare, che l'ecumenismo deve uscire dalla nicchia e diventare pervasivo nella nostra pastorale. Uscire dalla nicchia, cioè c'è qualcuno che è impallinato o qualcuno che il vescovo ha delegato, quelli si occupano di ecumenismo, per il resto si fa altro. E il lavoro, questo soprattutto, è il lavoro che ha fatto l'ufficio della CEI per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, va molto in quella direzione lì. Provo a dire qualcosa di questo. Sapete, sicuramente uno dei temi, delle tentazioni che abbiamo come Chiesa Cattolica in questo momento un po' di fatica è quella di aumentare l'autocentratura. Questi ultimi anni la tentazione è stata quella, che è come quando tu sei malato. Se sei malato, non è che pensi alle ferie, andare a trovare nonna. Se sei malato, stai a letto e inizi a dire: oh mamma mia, anche una malata, più male che ieri, oh sappiai su sta pastiglia forse, cioè, allora, pensi solo più a te. Beh, è normale se sei malato, un po' malato, no? Cioè, è chiaro che giustamente se sei malato, che fai? Ti concentri un po' di più su di te, dici: caspita, adesso magari proviamo a andare da quello specialista, no? Magari proviamo quell'altra via, eccetera. Che esistano le guerre nel mondo quando sei molto malato, come dire, non è che proprio diventa il tuo primo problema, per capirci. Noi stiamo subendo a volte un po' questa tentazione come Chiesa, cioè siccome siamo un po' malati, nel senso già riconosci che siamo un po' in crisi, crisi di vocazioni, crisi di preti, non abbiamo più i preti da mettere in tutte le parrocchie, la gente viene meno a messa, insomma, credo sia anche da queste parti, io parlo di Pinerolo, più o meno in Italia, no? E allora facciamo come i malati. Dici: caspita, il problema più grosso è ci avremo ancora un prete, non ce l'avremo più, siamo sempre meno, come mai non vengono? Insomma, pensiamo a noi, pensiamo alla nostra organizzazione. Pochi partecipanti, sempre più siamo presi da organizzare, riorganizzarci, ci riorganizziamo ancora, noi riorganizziamo il catechismo, riorganizziamo le unità pastorali, riorganizziamo, e alla fine io come vescovo quando mi trovo parliamo sempre di sta roba qua, che è come quando sei malato, parli della febbre, sei salita un po', è scesa un po', la pressione, oh signore, un po' più alta, un po' più bassa, oh ragazzi, c'era stato un papa, non so se vi ricordate, che ci parlava di una chiesa in uscita, ma tanti anni fa, adesso non si ricorda più, però è stato un nostro Papa cattolico, si chiamava Papa Francesco, se vi siete dimenticati. E allora, siamo in crisi, si riduce l'attenzione al mondo, fate attenzione, stiamo rischiando di ridurre l'attenzione al mondo, stiamo rischiando. Se ne parla molto a livello di rapporto col mondo, è molto vivo a livello di Caritas, su questo io credo che stiamo lavorando molto bene, però pensate a livello di cultura, a livello di tematiche, nella concretezza, non di quei documenti Laudato Si, Fratelli Tutti, Magnifica Humanitas, ma a livello concreto fatichiamo un po', è un grande teologo che si chiama Sequeri, l'anno scorso ha scritto un articolo che riassumeva questo con queste tre parole. Come va la Chiesa? Tanta morale, poca comunità, zero cultura. Lui è un po' radicale, insomma, però. Però non è stupido il ragazzo, È uno dei più grandi teologi che abbiamo. Tanta morale, poca comunità, zero cultura. Ora togliamo gli eccessi, però un eccesso di morale ce l'abbiamo ancora, abbiamo cambiato un po' le tematiche, ma alla fine noi il rapporto col mondo tendenzialmente lo mediamo tramite la morale. Poca comunità, dobbiamo riconoscerlo. Le relazioni non sono sempre proprio la cosa più bella che abbiamo all'interno delle nostre chiese, dobbiamo riconoscerlo. Il rapporto col mondo bisogna fare con le relazioni. E zero cultura, diciamo, poca attenzione alla cultura. La mediazione si fa soprattutto con la cultura e con le relazioni. La conseguenza di questo è una Chiesa che sempre di più diventa un mondo a parte. La Chiesa diventa sempre di più un mondo a parte. C'era un bravo pastoralista che si chiama Bressan, e che anni fa, questo 15 anni fa tutti, forse 20, aveva scritto un articolo dove aveva detto una cosa che io ero parroco allora, mi fece malissimo e mi fece proprio arrabbiare quell'articolo, però poi col tempo ho dovuto dargli un po' ragione. E sapete cosa scrisse in quell'articolo? Io volevo telefonargli, adesso gli telefono, lo mando a stendere. Perché quando sei in parrocchia corri, fai, brilli, fai mille cose e poi questi bravi intellettuali scrivono e dice: Ciccio, ben si va. Però aveva ragione lui. E sapete cosa scrisse? Che cosa sono ormai queste nostre parrocchie se non delle riserve indiane? Voi sapete cosa sono le riserve indiane? Uno spazio in America dove vivono i nativi e lì possono vestirsi come vogliono, con i loro abiti colorati, le piume, usare il loro gergo, la loro lingua, fare i loro riti, rituali. Gli americani vanno ogni tanto a fare un giro il sabato, la domenica, perché è caruccio, quei villaggi simpatici, no? Ma poi la vita vera sta da un'altra parte, eh? Capite che la... aveva un po' ragione, esageravo, ma aveva un po' ragione, che a volte passano ancora gente a vedere noi vescovi col cappello, gli altri hanno le piume, noi abbiamo il cappello, ma più o meno, dal punto di vista sociologico non cambia niente. Usiamo il nostro linguaggio, dice, no, noi parliamo italiano, sì, ma le chiesi a lei parliamo non italiano, è una lingua un po' diversa, un po' incomprensibile, eccetera, eccetera, e passano ogni tanto, ci guardano, ma siamo anche carucci, no? La vita vera sta da un'altra parte, eh? Sapete, sta roba qui a me aveva fatto molto male, me lo porto dietro dopo 20 anni, ci fa riflettere. Ma al di là di questa espressione un po' forte, io credo alle parrocchie, sia ben chiaro. Però certo questo pericolo c'è, cioè di una chiesa, comunità sempre più autocentrate sui propri problemi, che ci sono, ma dimenticando tutto quel che succede intorno, che fra l'altro questo autocentramento e questa concentrazione soprattutto sull'organizzazione, voi sapete dal punto di vista tecnico, impedisce il cambiamento. Perché il cambiamento si ottiene soltanto mescolandosi, autocentratisi, ripete se stessi. Allora, in questa situazione, come sta l'ecumenismo? Adesso abbiamo ridotto l'ecumenismo all'interno della Chiesa Cattolica, sto parlando di questo. E l'ecumenismo, come dire, ogni tanto è visto come un problema in più, dobbiamo riconoscerlo, dai. Cioè, abbiamo già tanti di quei temi da affrontare, che bisogna anche affrontare il tema dell'ecumenismo, ma con tutte le urgenze che abbiamo, non ci abbiamo anche più i catechisti, e ci mettiamo a pensare all'ecumenismo. Quindi, in questa situazione, il rischio è che sia un problema in più, un peso in più, arriva dopo, perché ci sono sempre altre cose più importanti, ci sono sempre altre cose più importanti, poi ne parliamo di ecumenismo, però adesso c'è la questione dei giovani, ne parliamo dell'ecumenismo, però adesso c'è la questione del catechismo, ne parliamo dell'ecumenismo, però adesso c'è, dobbiamo riorganizzare le parrocchie, c'è tutte le unità pastorali da fare, poi ne parleremo di ecumenismo. Io che sono stato responsabile di ecumenismo ho sempre avuto questa impressione quando cercavo di... Perché così? Perché è il rischio che ho anch'io quando poi vengo in diocesi, che dici sì, poi ne parleremo, poi ma con tutti i problemi a Caluma, che di problema, dai, non tu mangi abbastanza bene, non ci facciamo anche più la guerra, qual è il problema? Al massimo si fa per educazione, per buona educazione, ci mancherebbe, no? A settimana, voi sapete che nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, per buona educazione tutti fanno qualcosa, ah, quella settimana lì, tutti, che va bene, ma certo, è come, sai, sono come... E dunque diventa una cosa secondaria. Tutto cambia quando davvero si prova a mettere in conto la storia, il mondo, il Gaudium Spes, l'Urgentium 1, eccetera, eccetera, e si guarda questa nostra società, che è, come abbiamo detto prima, una società secolarizzata, una società post-secolare. Post-secolare vuol dire che c'è una grossa ricerca spirituale, c'è una grossa ricerca spirituale che non viene nelle nostre chiese, ma è indirizzata altrove, gente che va a fare esperienze nei boschi, abbraccia di ade, se lo dico da vedere, sono amici miei che fanno questo, e vanno con lo sciamano, e io sono stato un giorno con loro perché volevo capire, e ho passato un giorno con la sciamana e questi amici, altri insomma, e tante delle cose carine. Carine. Questi miei amici siamo cresciuti insieme, siamo stati animatori insieme in Azione Cattolica. E adesso vanno dallo sciamano. dire esperienza personale, ma sappiamo tutti, no? E voi sapete che è un po' secolare, le indagini, leggete i libri di Palmisano, e sostanzialmente si indirizzano su tre nodi, tre ambiti, meglio, l'ambito del creato, l'ambito del benessere interiore e l'ambito del mistero, mistero magico fino al satanico. Questi sono i tre grandi ambiti. Su questi tre grandi ambiti c'è un grande movimento, enorme movimento, che è una ricerca spirituale. A noi può sembrare un po' così, ma noi siamo cristiani, siamo superiori. Però questi ci guardano per dire: voi non avete nulla da darci. Quindi, in questo mondo secolarizzato, in questo mondo post-secolare, in questo mondo plurale, dove non è che dobbiamo pensare se mai incontrassi un musulmano che devi fare, ma lo vedi tutti i giorni un musulmano, in tutti i paesi ormai un musulmano c'è, un ortodosso c'è, è il pane quotidiano, i tuoi figli, i tuoi nipoti a scuola ce li hanno. E dunque, e che fanno? Non è se mai capitasse, no? Cioè, è così, a me non piace, a non mi interessa, è così, cioè, è così. Poi puoi dire quel che vuoi, puoi parlare di remigrazione, puoi fare tutto quel che ti pare, ma in questo momento è così. Dunque, in questo mondo, e in questo mondo anche liquido, che se lo fa? E credo che proprio qui viene fuori che l'ecumenismo, o meglio, che coloro che hanno questa sensibilità e che si occupano di ecumenismo devono diventare trainanti per tutti gli altri ambiti della pastorale delle nostre comunità. Devono diventare trainanti, cioè devono contagiarli, aiutarli ad aprire gli occhi, perché è così, l'ecumenismo deve essere al catechismo. L'ecumenismo deve essere nella pastorale giovanile, l'ecumenismo deve essere nella pastorale delle famiglie, cioè questo sguardo di capacità dialogica e di insieme chiedersi come stare nello spazio sociale, questo è, deve diventare il pane quotidiano, non è più un cassetto. E quindi ecco quello che a livello nazionale, questo soprattutto l'ufficio, non tanto la commissione, ha portato avanti e cerca di portare avanti proprio questo, fare in modo che sia trasversale l'ecumenismo nei nostri uffici diocesani, nelle nostre comunità parrocchiali. E certo, questo è un lavoro sicuramente ancora lungo, perché soltanto in questo modo si potrà far sì che i cristiani possano dirsi esperti in dialogo. E forse questa è la grande sfida. Pensate che bello se un giorno, adesso sogniamo un po', si dicesse, quando si parla di quelli che vanno in chiesa, no, quando si parla dei cristiani, si dicesse: sono quelli esperti in dialogo, su quello sono bravi. Forse avremmo fatto un vero passo. Perché adesso quando poi pensate a quelli che ci guardano da fuori, quelli che ci guardano da fuori, avete mai notato come si definiscono? No, chi sono i cattolici? Ecco, mettiamo i cattolici, lasciamo perdere i cristiani in generale. Mettiamoci noi in gioco. Chi sono i cattolici? Lo sapete, no? I cattolici sono quelli che difendono la famiglia. Sì, certo, certo, anche. I cattolici sono quelli che difendono la vita dall'inizio alla fine. Sì, anche, ci mancherebbe. I cattolici sono quelli che hanno questi valori non negoziabili. Sì, i valori non negoziabili non lasciamo perdere. Però quel che dice chi ci guarda da fuori. I cattolici sono quelli abbastanza, insomma, si dà da fare per i poveri. Ok, siamo più o meno siamo definiti così, no? Mediamente. Da fuori, siamo definiti così. Ecco, perché probabilmente queste cose facciamo, o le abbiamo fatte, sarebbe bello su questo fare un gradino, e sarebbe bello se potesse dire: i cattolici sono quelli che comunque il dialogo lo sanno fare, ci provano, non mollano, non mollano, non mollano. forse questa è la grande sfida, in un mondo plurale, liquido, post-secolare, secolarizzato, forse questa è la grande sfida. E se questo si riesce a fare, come si è cercato di fare in questi anni, in questi ultimi tre anni, come chiesa insieme, vale doppio, come religione insieme, vale doppio. E potrebbe essere la grande sfida per le, non la prima è per noi cattolici, ma potrebbe essere la grande sfida per le chiese e la grande sfida per le religioni. E su questo appunto si sono concentrati i due patti che abbiamo scritto, ma adesso non vi tedio con questo, sostanzialmente queste sono le idee di fondo, che sono un primo passo per davvero costruire una via italiana che sia questa del dialogo. Ci auguriamo che questo vada avanti. Ci auguriamo.